non capiamo più se lavoriamo da casa o se abitiamo in ufficio.
Dobbiamo affermare un principio fondamentale, e in questa fase lo stiamo affermando con grande difficoltà, e cioè che lo smart working è qui per restare.
Perché a mio avviso la fiducia va anche di pari passo alla delega, da un lato, e dall'altro alla responsabilizzazione delle persone.
Abbiamo appuntamento con il futuro, ma il futuro arriva senza preavviso. Possiamo solo predisporci ad accoglierlo nel modo più saggio e speriamo proficuo. Benvenuti a un nuovo episodio di Innamorati del futuro, una serie di podcast con protagonisti di oggi per interrogarsi sul domani. Sono Patrizia Feletic, presidente di Copernicani, e questa puntata è dedicata allo smart working. Renato Cifarelli intervista Silvia Zanella, manager e autrice de Il futuro del lavoro e femmina. Ai microfoni anche Marco Bentivogli, ex sindacalista e autore di Indipendenti, guida allo smart working, due libri che interpretano il fenomeno che sta cambiando il nostro modo di lavorare.
Io ho avuto la fortuna di poter uscire con questo testo a giugno del 2020, e dico la fortuna perché doveva uscire a marzo ed era stato consegnato a dicembre. L'aneddoto che mi piace raccontare a proposito appunto di questo testo è che quando l'ho consegnato a Bompiani a dicembre, cominciando a parlare appunto di futuro del lavoro, di smart working, di tutta una serie di revisioni dei modelli manageriali, il mio editore era sì molto contento del risultato, però mi diceva: guarda, non sappiamo se metterlo nello scaffale in libreria del management o in quello della fantascienza, perché tutte queste cose non succederanno mai. Ecco che quindi nel giro di pochissimi mesi in realtà il nostro modo di vedere il lavoro, il nostro modo di concepire la quotidianità è completamente cambiato. Non capiamo più se lavoriamo da casa o se abitiamo in ufficio. Il lavoro ha completamente invaso le nostre vite e si sono resi necessari, secondo me, una rivisitazione, una rivalutazione dei parametri entro cui si andava lavorando precedentemente, e tutta una serie di magagne precedentemente, come dire, tenute sotto il tappeto sono venute in realtà allo scoperto. Con il futuro del lavoro e femmina io non volevo porre una prospettiva di genere, cioè non mi interessava andare a raccontare una lotta fra sessi. Il futuro del lavoro e femmina non parla di fatto di donne, se non in qualche capitolo che è quello legato alla demografia, perché evidentemente uno dei primi problemi del lavoro in Italia è il fatto che mancano persone che lavorino, e questo è una grossa verità che non sempre viene presa in considerazione. Ma soprattutto volevo raccontare tre modalità che secondo me diventavano importanti nel modo in cui lavoreremo domani. Il futuro del lavoro per me era femmina nell'emergere sempre più forte dell'importanza delle competenze soft. Per chi lavora nelle risorse umane c'è una distinzione classica fra competenze hard, quindi dure, tecniche verticali, imparabili, apprendibili, ripetibili, ma perché proprio ripetibili, molto facilmente anche automatizzabili. Quindi già all'orizzonte, appunto, con l'automazione e la robotizzazione, ne parlerà credo più diffusamente Marco poi, si assisteva a una crescente obsolescenza delle competenze più tecniche e alla necessità di aggiornarsi continuamente. E dall'altra parte, alla sempre più chiara indispensabilità di quelle soft, proprio in virtù del fatto che non sono replicabili. Il senso critico, la capacità di mettere in relazione le cose, la capacità di provare empatia, di comunicare, di relazionarsi, di avere una visione accentratrice versus invece una versione di condivisione, sono tutte caratteristiche soft che da un lato la letteratura manageriale e dall'altro, diciamo, l'archetipo assegna più alla sfera femminile, ma non per questo sono adducibili soltanto al genere femminile. Mi interessava non farlo passare più come qualcosa di carino, di nice to have, dicono quelli che parlano bene, ma come qualcosa che diventava davvero determinante e decisivo nell'affrontare il lavoro di squadra e il la conduzione anche di un'azienda, dei progetti in maniera davvero avanguardistica. La seconda motivazione per cui il futuro del lavoro per me era femmina era legata a una diversa concezione di quelli che sono i pilastri della nostra vita. Già prima del Covid, secondo me, era chiaro che avremmo assistito a una rivoluzione degli assetti fondamentali della nostra esistenza, nel senso di una diversa concezione del tempo. Lavoravamo già prima ben oltre il timbro del cartellino, controllavamo le mail in vacanza o alle 9 di sera, eravamo già always on, avevamo una diversa concezione dei luoghi del lavoro. Un tempo il posto di lavoro era anche fisicamente un posto, una bottega, una fabbrica, un ufficio, mentre adesso non lo è più. E non lo era già prima anche qua del Covid, no? Se lavoro in metropolitana, se prendo una chiamata mentre sono al mare, di fatto quell'integrazione fra vita privata e vita professionale, a mio avviso, andava rivista ben prima, anche perché del tutto, come dire, non compresa dalle nuove generazioni che non hanno questa distinzione fra online e offline. E quindi riportare, diciamo, in un'unica dimensione, la dimensione digitale e quella diviso la dimensione professionale e quella privata, era a mio avviso fondamentale. E poi c'era un tema di relazioni. La visione, diciamo, industriale classica del command and control ha una diversa capacità di mettersi in relazione con le persone, a non essere autocentrici, a non essere autoreferenziali, ad avere una leadership che non è legata al micromanagement, ma è molto più legata alla condivisione delle informazioni, all'influenza invece che all'execution. A mio avviso anche questo andava nella direzione di una maggior modernità, specialmente rispetto alle istanze delle nuove generazioni. Un'identità di natura diversa. È chiaro che se ti si pone davanti un percorso professionale di 30, 35, 40 anni di lavoro, non puoi chiedere a un bambino che cosa farai da grande, perché già se lo chiede a un quarantenne che cosa faceva 2 anni fa, anche se faceva il suo stesso lavoro, sta facendo in realtà qualcosa di completamente diverso. E poi da ultimo c'era anche un tema legato alla ricerca di lavoro, che evidentemente col digitale ha subito un'accelerazione molto molto importante, sono cambiati completamente gli ecosistemi, e quindi anche qui credo che sia fondamentale andare ad agire da un lato sulla formazione permanente, perché è l'unica garanzia di occupabilità nel lungo periodo, e dall'altro perché è fondamentale andare a capire come governarla in maniera anche etica questa tecnologia, così che anche il matching fra domanda e offerta di lavoro sia il più possibile efficace ed efficiente. E poi c'è un terzo motivo, e qui chiudo, sul perché il futuro del lavoro è femmina, a mio avviso, e che riguarda uomini e donne, che riguardano chi è alle prime armi, chi invece vuole cambiare direzione, chi è imprenditore, chi è dipendente, chi è freelance, che è legata a una visione al femminile. Io contestavo un po' il modo di raccontare il futuro del lavoro, che era precedentemente, come dire, molto in voga, che era molto legato a una visione innanzitutto tecnofobica, legata appunto a questi robot, ammazza posti di lavoro, e poi sempre molto 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 concentrato sulla tecnologia. Io non dico che non sia importante concentrarsi sull'hardware, perché è evidente che la trasformazione tecnologica e digitale ha un impatto clamoroso e avrà un impatto enorme sui processi, sui modi di lavorare e dei servizi e dell'industria. Dico però che dobbiamo sempre tenere molto in considerazione il software, cioè come lo facciamo lavorare questo hardware? Siamo noi, sono le persone. E un trattamento più di cucchiaio che di coltello mi sembrava più opportuno per capire come poi il lavoro impatta sulla vita delle persone, e soprattutto, e davvero post-Covid mi auguro che sia l'occasione finalmente per farlo emergere, che valore, che significato e che senso vogliamo dare a quello che facciamo tutti i giorni.
Grazie Silvia. Marco, qua parliamo di smart working. Marco ha scritto un libro molto bello, che è più che altro una guida, oltre ad avere tutta la parte di contenuto sul come fare lo smart working, anche dal punto di vista legislativo. Quindi Marco, a te.
Si dice che ogni volta i libri nascono da qualche sentimento di rabbia, no? Addirittura i romanzi nascono. Questo ultimo libro che ho scritto nasce proprio dal primo lockdown, in cui eravamo tutti quanti confinati a casa, e la cosa che mi faceva più rabbia era il rapporto dei media con lo smart working. Che cosa voglio dire? Continuavano a uscire immagini e inchieste indagini un po' artefatte, in cui stava un giudizio sostanzialmente come se fosse l'interpretazione autentica della popolarità o meno dello smart working. Allora andavo a verificare quelle cose, non avevano nulla a che fare con lo smart working, e allora un po' la rabbia di quel momento era: ma siccome i prossimi mesi dobbiamo affermare un principio fondamentale, e in questa fase lo stiamo affermando con grande difficoltà, e cioè che lo smart working è qui per restare, bisogna fare in modo che questi processi di innovazione, io ho sempre detto quando facevo il sindacalista che tutti i processi di innovazione devono essere anche processi di partecipazione. Se le persone non sono coinvolte nell'innovazione, l'innovazione non è innovazione. L'elemento fondamentale dello smart working è un processo che rimette in gioco non solo i lavoratori che vengono, che hanno le attività remotizzate. È una cosa che funziona come tutta l'innovazione se non si fa a spicchi. E allora sostanzialmente in quella fase mi sono messo a scrivere innanzitutto alcuni aspetti che erano comunque da consolidare in questa fase nonostante la pandemia. Il primo, i due pilastri fondamentali del lavoro, il tempo e lo spazio, rigidi fino ad oggi, si sgretolano, si scongelano grazie al digitale. Il digitale scongela la rigidità dello spazio, cioè del luogo e del tempo di lavoro. Come diceva Silvia, in Italia il primo scongelamento, quello del luogo, dello spazio, è ancora più duro, perché in Italia anche nella Vulgata il lavoro è più identificato con il luogo che con l'attività. Quando indico dalla macchina quello è il lavoro di mamma, identifico quel luogo, e il luogo nel racconto evoca maggiormente il lavoro che l'attività stessa, cioè cosa materialmente si fa dal punto di vista intellettuale o manuale. E da questo punto di vista questo scongelamento è assolutamente irreversibile, ed è irreversibile positivamente perché intreccia bene i cambiamenti demografici, per cui il pendolarismo non solo è insostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, ma è insostenibile dal punto di vista umano e sociale. I nuovi bisogni sociali della famiglia sono incompatibili con il pendolarismo, per cui intrecciano il cambiamento demografico, il cambiamento digitale, perché voi provate a immaginare cosa lavoro che, su cui ho fatto tre libri fa, Controordine ai compagni. L'effetto più disruptive del digitale è sui lavori ripetitivi. E sui lavori ripetitivi, soprattutto impiegatizi, il digitale sostituisce, non c'è nulla da dire, aumenta la quota di lavoro a ingaggio cognitivo. Da quel punto di vista lo smart working consente una seconda vita al lavoro impiegatizio, perché il lavoro impiegatizio ripetitivo è quello più sotto attacco da parte del digitale, e con riconfigurare il lavoro impiegatizio, il lavoro a progetti e per obiettivi, dà proprio una seconda vita, dà più profondità. Ultimo aspetto è appunto quello ambientale. Voi pensate a la CO2, la NOx, ma soprattutto cosa di cui non si occupa purtroppo l'ambientalismo, soprattutto in Italia: più quasi la metà dell'energia mondiale è utilizzata per la climatizzazione degli immobili. Lo smart working ottimizza e migliora l'utilizzo dello spazio del lavoro e consente, io infatti sto scrivendo una cosa che dice proprio, che ragiona proprio sullo spazio. Io nell'ultima fase in cui ho fatto il sindacalista ho capito che lavorare sullo spazio è più importante che lavorare sul tempo, perché uno spazio di lavoro nuovo libera il lavoro nuovo, mentre gli orari sono una conseguenza successiva. Evidentemente bisogna ripensare gli spazi aziendali per il rientro al lavoro. Nelle giornate di rientro al lavoro gli spazi aziendali devono essere forieri di ricostruzioni di socialità, stringere i bulloni delle capacità di lavorare in gruppo, di coordinarsi, perché lo smart working, il lavoro di gruppo, è molto più importante che nel lavoro in presenza, per la condivisione degli obiettivi, la condivisione delle strategie. Allora, immaginare lo spazio di lavoro sugli obiettivi comuni libera molto il lavoro, e per questo bisogna assolutamente considerare che questa è una rivoluzione che riguarda tutta l'azienda, tutta, le strutture aziendali, e chiudo, basate sul paradigma del controllo, non funzionano. Il controllo non serve a nulla a controllare la produttività, la soffoca e non aiuta il benessere delle persone. Se il lavoro evolge verso l'ingaggio cognitivo maggiore, la libertà e la responsabilità sono molto più forti per abilitare il lavoro. Cioè bisogna costruire, io uso nel libro i 4 ingredienti, responsabilità, libertà, autonomia e fiducia. In queste 4 cose c'è un lavoratore che si sente di non l'appartenenza alla maglia, quella dell'aziendalismo un po' militaresco, ma si sente l'appartenenza a un progetto umano in cui riconoscersi, e questo è molto più forte, molto più legante.
Io quando avevo letto il libro di Silvia, appunto la cosa che le avevo detto era che aveva fatto un titolo provocatorio, perché ci ha messo dentro femmina e quindi la maggior parte della gente si aspettava che fosse il solito libro sul tetti di cristallo, che per carità esistono e vanno risolti, non stiamo negando il problema. Invece è proprio un libro di management. Allora io volevo farmi dire, raccontare da Silvia, Marco ha detto una cosa che è molto importante, cioè una delle 4 cose che ha citato è quella della fiducia. La fiducia è una delle basi dello vero smart working, cioè del lavorare con delle persone per obiettivi. E quindi chi fa il mio mestiere, quindi chi fa l'imprenditore, deve avere un atteggiamento di fiducia nei confronti delle sue persone. La parte che mi è piaciuta di più è proprio questo, come deve essere un manager moderno, no? Mi piaceva se ci raccontavi questa parte del tuo libro, diciamo.
Allora, io richiamerei un momento alcune parole che ha usato prima Marco rispetto a come fa a funzionare lo smart working, e ne aggiungerei solo 2 rispetto a quelle che ha citato lui, perché a mio avviso la fiducia va anche di pari passo alla delega, da un lato, e dall'altro alla responsabilizzazione delle persone, responsabilizzazione che spesso si traduce in motivazione ed in entusiasmo. Quello che è successo finora, strasemplificando, diciamo, nell'epoca industriale o comunque pre-digitale, era il fatto che la managerialità era espressione di un'autorità formale. Autorità formale che era una sintesi della simmetria fra io che sono il tuo capo e tu in qualche modo che sei il mio subordinato, no? La poltrona di pelle umana che citava prima Marco. Questo è stato totalmente funzionale a un certo tipo di lavoro, perché laddove tu abbia, diciamo, dei task, dei compiti molto ripetitivi, banalmente la catena di montaggio, ti occupi di quel pezzetto e non mi serve che tu ci metta del tuo. Ora qual è il tema? Che anche la catena di montaggio ha assolutamente bisogno che tu ci metta del tuo, e soprattutto tutto ciò che riguarda i lavori della conoscenza. Se andremo a soffermarci su quello che è il microcontrollo e la microgestione delle singole cose, è chiaro che non abbiamo bisogno di persone pensanti, abbiamo bisogno dell'automa piuttosto che del robot, o piuttosto di persone che non ci mettono del loro. E io non credo che si possa essere competitivi se non abbiamo persone che ragionano con la loro testa e che ci mettono anche, oltre al cervello, anche un po' di cuore possibilmente in quello che fanno. Ecco perché credo che sia fondamentale passare da un meccanismo di controllo a un meccanismo di fiducia, che vada appunto a responsabilizzare le persone, un po' perché te lo chiedono le nuove generazioni, che in qualche modo molto più della mia e di quelle che hanno preceduto la mia hanno bisogno di trovare anche un senso nel mondo, e questo mi sembra assolutamente sano e corretto in quello che fanno, no? Se devo dedicarti la mia giornata, se devo dedicarti il mio sforzo, vorrei comunque avere la possibilità di poter agire con uno scopo più ampio, che sia la catena di montaggio, sia farti fare profitto, no? Che ovviamente rimane, ma quello lo do per scontato. Ecco che quindi però è chiaro che si viene a creare una relazione differente fra quello che è il tuo responsabile e chi sei tu. Tant'è che non a caso si chiama indipendenti, no? Perché vorremmo passare finalmente da una concezione molto subordinata a qualcosa di davvero autonomo da parte delle persone. E per farlo in qualche modo vorremmo sfruttare dei meccanismi un po' diversi. Quindi la competizione fino a se stessa forse non è più così interessante, proprio perché sappiamo perfettamente che la simmetria non consente, come dire, un gioco ad armi pari, mentre magari un approccio collaborativo, la capacità comunque di far circolare le idee, avere delle idee che arrivano anche dal basso, favorire il dialogo, è ciò che poi consente veramente ed è alla base dell'innovazione. Perché chiaramente se sono i soliti quattro che la pensano allo solito modo, non è che arrivi tutta questa linfa alle nuove idee, e questo chiaramente va anche in favore di un approccio che è molto più basato sulla comunicazione, sulla condivisione rispetto all'accentramento delle informazioni. Ce l'abbiamo visto appunto con l'emergere anche, diciamo, dei nuovi media. Il networking diventa un driver fondamentale non solo di nuove idee, ma anche di clienti, di business, di fornitori diversi, ed ecco che quindi forse stare sempre accalcati sulla stessa via non ha molto senso, e invece avere un approccio più duttile, più inclusivo, in questo senso è anche più femmina, no? Più accogliente e anche più disponibile a sbagliare. Io credo che tutto questo vada un po' nella direzione di smettere di pensare alla singola azienda, alla singola relazione capo-collaboratore come qualcosa di uno a uno, ma a pensarci molto più come ecosistema. Infatti non a caso, a mio avviso, tutta questa riflessione sul lavoro ci riporterà a una riflessione molto più ampia sulle comunità e sulle città. Io credo che una nuova narrazione della città aiuterà anche a una nuova narrazione del lavoro e viceversa. Però è molto molto importante avere le persone a bordo, e ce le hai soltanto nella misura in cui non ti distacchi da loro, ma anzi in qualche modo dimostri di poter, come dire, saperti mettere nelle loro scarpe e di non accettare il loro contributo perché sei magnanimo, ma perché davvero pensi possa costituire un contributo distintivo.
Marco, la più grossa paura di chi fa il mio mestiere, cioè di chi fa l'imprenditore, è che chi è a casa non sia produttivo. Molte delle ricerche hanno dimostrato, o perlomeno empiriche, o comunque hanno dimostrato che la maggior parte delle persone si sentono più produttive, anzi in qualche caso lavorano pure troppo, e che comunque la produttività in generale aumenta. Io sono convinto, come te, che lo smart working è un modo diverso di lavorare, di organizzare le aziende, sarà un modo per smuovere un po' la produttività che in Italia da sempre sappiamo che è ferma. Tu cosa ne pensi?
Nello smart working generalmente la produttività aumenta. Quando ero in FIM abbiamo fatto un'indagine sui più grandi gruppi, mediamente il lavoratore smart working dice: se riesco a ben concentrarmi, le cose che faccio in 3 ore mediamente le faccio in 1 ora. Il tema vero è che, per fortuna, sono arrivate in soccorso proprio dagli Stati Uniti indagini che dicono che il controllo soffoca quella produttività. Io su Repubblica ho scritto una cosa che ha fatto arrabbiare tutti i capi del personale d'Italia. Ho detto: se avete un'idea di controllo della produttività, ovvero del controllo visuale della presenza, risparmiate e comprate dei cani pastori molto più economici dei capi del personale e sono spesso anche più simpatici. E con quella battuta era per spiegare che la produttività di una persona che prima di arrivare al lavoro ha combattuto la gestione della famiglia, il pendolarismo, eccetera, è una persona che arriva sfinita al lavoro. E immaginare che si è così entusiasti di portare il cuore e il cervello fuori dai cancelli, dentro i cancelli dell'impresa, è un'illusione. Semmai il problema è l'opposto, e cioè c'è più trasparenza su come e quanto lavora una persona. Cioè lo smart working dà totale visibilità. Se un'azienda sa costruire la timeline che apporta gli obiettivi e condivide l'obiettivo con il lavoratore, beh, quello diventa il massimo di trasparenza e di capacità di valutazione di una cosa che nel lavoro non siamo mai stati capaci di fare, e cioè la valutazione, nei metalmeccanici si chiama, della prestazione degli indiretti. Cioè quelli in produzione sappiamo quanti pezzi fanno, quelli non in produzione non sappiamo quant'è la valutazione. E siccome abbiamo dei sistemi di valutazione della professionalità degli anni 70, ancora fordisti, oggi gli indiretti, che sono la stragrande maggioranza dei lavoratori, non hanno valutazione, non hanno descrizione del loro lavoro. Proprio per questo, vabbè, un'altra delle cose a cui sto lavorando è la costruzione di algoritmi intelligenti che aiutano a fare periodicamente assessment per il bilancio delle competenze delle persone e il match tra le capacità richieste e quelle espresse nel lavoro. Ecco, una cosa che aggiungo alle cose bellissime che ha detto Silvia è che noi dobbiamo fare sempre di più anche una sincronia di tempi diversi. Allora, se è vero che elementi comunitari nel luogo di lavoro e nel lavoro sono sempre più importanti, legami sociali, relazioni, eccetera, se è vero che chi ha un'azienda deve custodire questo patrimonio, e allora è altrettanto vero che devono entrare nel lavoro elementi di cura della persona. E Renato, questo è un tema decisivo, perché è la cosa più difficile, perché non si tratta più di, si tratta di ricostruire spazi, ma spazi che favoriscono la sintonia, la sincronizzazione di due tempi necessariamente diversi. Cosa voglio dire? I tempi dell'efficienza sono tempi rapidi. Il tempo è una risorsa scarsa che devo ottimizzare sempre, e per cui sono rapidi, sono necessariamente, devono restare rapidi. Non aderiamo al fricchettonismo aziendale, che è anche peggio, è di quelli che non sanno neanche come funziona l'azienda. I tempi della cura sono necessariamente lenti e devono essere lenti, e bisogna per cui trovare un'azienda che ha dentro l'azienda spazi che consentano questo intreccio dei due tempi.
Bella sfida. Silvia, un paio di domande per te che sono arrivate dai nostri copernicani. Federico dice: quale tipo di formazione o sensibilizzazione ulteriore è raccomandata / indispensabile per chi fa il supervisore dello smart working? E poi io ci leggo anche una domanda di Giulia che dice: nella vostra esperienza quanto è diffusa la resistenza culturale al cambiamento che impone?
Allora, per quanto riguarda la formazione, io credo che sia non solo l'unico vero antidoto alla disoccupazione e quindi l'unica vera garanzia di occupabilità. Quando prima parlavamo della necessità di rivedere gli stili relazionali, gli stili manageriali, intendevamo non soltanto in ottica buonista o fricchettona, appunto, come diceva Marco, di essere più empatici, più caring, più legati, diciamo, al benessere della persona, che ovviamente sono cose fondamentali, ma credo che sia innanzitutto fondamentale andare ad esercitare l'ascolto, ma l'ascolto che sia attivo. Quindi andare a capire bene che cosa il tuo interlocutore sta provando a comunicarti e soprattutto sollecitarlo a farlo, no? Si è parlato per tanto tempo nelle risorse umane di organizzazioni positive, che va bene, sono organizzazioni in cui si può star bene. Io preferisco pensare ad organizzazioni che non creino clima di paura. Io credo davvero che abbiamo una grossissima opportunità in questi mesi di rivedere la formazione in questo senso, nell'ottica di capire come funzionano davvero alcune relazioni da remoto, per esempio. Cioè, non ti basta avere Zoom. Quanto alla seconda domanda, resistenza al cambiamento, l'ho vista, io ho avuto la fortuna appunto di lavorare all'interno di grandi multinazionali sia in Italia che all'estero, specializzati nell'ambito delle risorse umane e della consulenza sempre in ambito HR, e ne ho viste di tutti i tipi: la piccola azienda locale, la grande multinazionale. Le resistenze, a mio avviso, ci sono dappertutto. Secondo me il primo passo è manifestare appunto l'incongruenza di un paventato passato in cui invece le cose funzionavano. Non è vero. Voglio dire, tutti gli studi da Gartner del 2012 in poi ti dicono che le persone non è che non ci vanno volentieri in ufficio o in azienda, in fabbrica. La gente odia andare in ufficio e in fabbrica, odia il proprio capo, è la ragione numero uno in tutte le survey che potrete mai leggere per andarsene. Piuttosto guadagno meno, piuttosto vado da tutt'altra parte, ma io quella brutta faccia non la voglio più vedere. E pensate a quanto capitale umano, quanta formazione, quanti investimenti in personale vengono persi, quanto tempo, quanta produttività viene persa semplicemente perché appunto magari c'è qualcuno che vuole, banalizzo, con un atteggiamento muscolare andare a schiacciare la persona, no? Quindi tutto quel tipo di resistenze io le farei venire fuori semplicemente ponendo diciamo i miei interlocutori nella situazione, nella condizione di valutare come si è sempre fatto, abbiamo sempre fatto così magari forse non era andata benissimo a far sempre così, versus un magari tentiamo, procediamo con tentativi. È chiaro che ci sono soggetti più resistenti e altri invece più flessibili e più aperti di mentalità. Si può cambiare, ci sono, come dire, fior di formatori a questo proposito. È chiaro che il change management è una chiave fortissima di innovazione.
Allora, due domande per Marco, che sono in parte legate. Una è: come avviene il monitoraggio del lavoro in remoto? Poi invece una cosa che per te, che sei stato tanto in fabbrica, di Davide, con l'automazione industriale, l'IoT e tutte queste cose qua, vediamo anche i blue collar a fare smart working, visto che oggi sono le persone che quest'anno hanno, fra virgolette, subito di più il problema che abbiamo avuto, per cui, come ho detto una volta, è difficile asfaltare le strade in smart working.
Allora, nel primo caso il lavoro da remoto è possibile monitorarlo, nel senso che si può monitorare l'avanzamento del progetto di lavoro. Il lavoro, ricordate, sarà sempre più un progetto. Un conto sono le cose che hanno trovato di aziende che usano degli spyware nei confronti dei dispositivi che hanno dato a disposizione dei lavoratori, ma quelle sono cose illegali. Un altro conto è invece utilizzare delle piattaforme, è cosa molto diffusa, con cui si va a monitorare l'avanzamento del lavoro e attenzione a molte fisime sul controllo, perché tutti adesso, cioè, se c'è il digitale c'è questo sempre il controllo, adesso siamo diventati tutti, in realtà il SAP o il BAN o tantissimi altri sistemi di gestione dei processi integrati della manifattura controllavano l'operaio, non dico nei respiri, ma quasi. E per cui tutta questa fisse è dovuta dalla tecnofobia ignorante e molto ideologica che c'è su queste cose. Il controllo della prestazione lavorativa è possibile, anzi è molto più forte anche in presenza. E detto questo, il secondo capitolo, la seconda domanda invece apre un tema interessantissimo. L'IoT consente un filone di lavoro interessante che riguarda, da un lato, tra l'altro, l'utilizzo dei digital twins, dei gemelli digitali, ma l'IoT consente un filone interessantissimo e in espansione del cosiddetto industrial smart working. Prima si saldava, per banalizzare, si saldava una carrozzeria pezzo per pezzo, 5.400 punti di saldatura. Oggi sono 12 o 14 robot che fanno questi 5.400 punti in 54 secondi. Il saldatore è un operatore di settaggio intelligente di questi robot, è una persona che si occupa di sovrintendenza dell'IoT tra i robot. Attenzione a immaginare una fabbrica senza persone, non funziona. Il futuro è l'ibridazione di queste due cose, in cui il robot cooperativo ci toglie le mansioni ripetitive e noi ci occupiamo di quelle a maggior ingaggio cognitivo, a più progettualità.
Avete ascoltato le voci di Silvia Zanella e Marco Bentivogli, intervistati da Renato Cifarelli. Grazie per l'ascolto. Continuate a seguirci su copernicani.it. Appuntamento alla prossima puntata di Innamorati del Futuro.